grande area integrata di economia al mondo, parla solo di libero scambio di beni, non c'è la libera circolazione delle persone o dei capitali e anche quella dei servizi è ovviamente limitata. Però è anche vero che per la prima volta Corea, Cina e Giappone, che sono tre nemici storici, diciamo, del secolo scorso, stanno impostando un'area di integrazione economica. E questi tre paesi sono anche alla frontiera di diverse tecnologie che interesseranno il prossimo decennio. Pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo alle batterie, pensiamo all'auto elettrica. Quindi evidentemente quest'area diventa un competitor internazionale molto molto sfidante per noi europei e per gli Stati Uniti.
Professore, che dire, globalizzazione e accordi come questi?
La globalizzazione che abbiamo visto all'inizio di questo secolo, quella diciamo a lunga distanza, quella in cui Cina, Stati Uniti, Europa si scambiavano centinaia di miliardi di dollari di merci, probabilmente si sta attenuando per lasciare il posto a una globalizzazione più locale, più regionale, in cui fondamentalmente quello che succede è che le catene del valore si integrano ma a livello dei paesi diciamo di area, quindi questa cosa asiatica ha senso immaginare che un pezzo di produzioni dall'Asia ritornerà verso l'Europa, in particolare verso il sud o l'est d'Europa, e ha senso immaginare che anche il continente nordamericano si integri di più tra di loro. Quindi forse stiamo andando verso diciamo tre grandi aree regionali che scambieranno un po' meno tra di loro, e questa evoluzione in Asia è coerente con questo scenario.
Ecco, professore, non per essere europacentrici, anzi forse proprio per non esserlo, ci aiuta a capire la differenza con il concetto che abbiamo noi, europeo, di mercato unico?
Ma il mercato unico si basa sulle cosiddette quattro libertà fondamentali che sono garantite a tutti i cittadini e imprese dell'Unione Europea. La libera circolazione dei beni, quindi ovviamente non ci sono le tariffe come sta avvenendo in Asia. La libera circolazione dei servizi, quindi il cosiddetto diritto di stabilimento. Se io voglio aprire una banca in Germania o in Danimarca lo posso fare perché le regole sono le stesse. Questa cosa in Asia non esiste al momento. La libera circolazione dei capitali, quindi io posso investire e spostare tutti i soldi che voglio da un paese all'altro, questa cosa in Asia non esiste al momento perché la Cina non ce l'ha, è la libera circolazione delle persone, io posso spostarmi per lavorare in qualunque paese europeo e questa cosa in Asia non esiste. Quindi come vedete insomma siamo molto più avanzati da questo punto di vista, però loro sicuramente hanno i numeri dalla loro parte.
Professore, con un'espressione giornalistica un po' così, a chi dà fastidio di più questo accordo, a Stati Uniti o all'Europa?
A mio avviso di più agli Stati Uniti, perché evidentemente questo accordo prende due alleati storici americani, la Corea e il Giappone, e li mette nell'area di influenza cinese, che invece è un rivale strategico degli Stati Uniti stessi, su tecnologie sui quali quelle dell'intelligenza artificiale, quelle diciamo della rivoluzione digitale, sui quali gli Stati Uniti sono competitor. A noi europei dà un po' meno fastidio, anche se dobbiamo stare molto attenti, perché noi abbiamo con Corea e con Giappone già aree di libero scambio e quindi per noi questa potrebbe essere una porta d'ingresso privilegiata sul mercato asiatico. Ovviamente l'altro tema dove noi siamo più avanzati rispetto agli Stati Uniti è quello della transizione ecologica. Ecco, queste tecnologie, se riuscissimo a imporle come standard globale e poi a venderle al resto del mondo, anche da questo punto di vista, questo accordo asiatico per noi potrebbe essere più un'opportunità che una minaccia. Però, ripeto, è un competitor internazionale sul quale dobbiamo tenere un faro puntato. Ma sicuramente appunto la novità grande è che per la prima volta in Asia la conflittualità politica che aveva sempre caratterizzato Cina e Giappone e Corea e Giappone, Corea e Cina, si sta mettendo da parte a favore dell'integrazione economica, e questo secondo me è un punto rilevante da un punto di vista proprio di evoluzione geopolitica globale.
Professore, ci fa qualche esempio di settori che possono essere maggiormente interessati da questo accordo nell'immediato, diciamo così, a breve termine?
Ma sicuramente tutta la filiera dell'auto elettrica, quindi dalle batterie ai motori, ai prototipi, alle stazioni di ricarica e le componenti, in prima battuta. E poi sicuramente tutta la filiera del digitale, dell'intelligenza artificiale, diciamo, della frontiera dell'industria robotica. Queste sono le due grandi industrie in cui oggettivamente questa grande area integrata asiatica ha un vantaggio competitivo molto molto importante.